Il nettare della devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il nettare della devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.
Le qualità di Krishna. La sua determinazione inflessibile. È definito determinato colui che osserva i principi regolatori e mantiene le sue promesse in modo concreto. L'Arivamsa dà un esempio della determinazione del Signore quando riferisce che Krishna combatté contro Indra, il re dei cieli, per sottrargli il fiore Parijata, un particolare varietà di fiori di loto che cresce sui pianeti celesti. Un giorno Satyabhama, una delle regine di Krishna, desiderò questo fiore e Krishna le promise di farglielo avere. Ma Indra rifiutò di separarsene. Ne seguì una grande battaglia che oppose Krishna e i Pandava a tutti gli esseri celesti. Krishna finì col vincerli tutti e si impadronì del Parijata per offrirlo alla sua regina. Ricordando questo episodio, Krishna rivolse queste parole a Narada Muni. O nobile saggio tra gli esseri celesti, tu puoi proclamare ora a tutti i devoti, ma soprattutto ai non devoti, che quando ho colto il fiore Parijata, tutti gli esseri celesti, i Gandharva, i Naga, i demoni Rakshasa, gli Yaksha e i Panaga, tentarono di sconfiggermi nel combattimento, ma nessuno poté farmi mancare alla promessa che avevo fatto alla mia regina. Un'altra promessa di Krishna si trova nella Bhagavad Gita, dove egli assicura che mai nessuno dei suoi devoti sarà vinto. Perciò il devoto sincero, che è costantemente impegnato nel servizio d'amore trascendentale al Signore, può avere la certezza che Krishna non mancherà mai alla sua promessa e che in qualsiasi circostanza egli proteggerà sempre il suo devoto. Krishna dimostrò più volte di mantenere sempre la sua promessa, come quando consegnò a Satyabhama il fiore pareggiata, quando protesse Draupadi dall'insulto dei Kuru e quando salvò Arjuna dagli attacchi dei suoi nemici. La determinazione di Krishna a mantenere la sua promessa di proteggere sempre i suoi devoti era già stata riconosciuta da Indra dopo la sua sconfitta all'epoca di Govardhan Lila. Infatti, quando Krishna ebbe convinto gli abitanti di Vraja a interrompere il loro culto a Indra, questi, infuriato, fece abbattere su Vrindavana una pioggia ininterrotta che inondò tutta la terra. Krishna protesse allora tutti gli abitanti e tutti gli animali di Vrindavana, sollevando la collina Govardhana e tenendola sopra le loro teste come un ombrello. Dopo l'incidente, Indra si sottomise a Krishna e gli offrì molte preghiere in cui ammetteva: sollevando la collina Govardhana per proteggere gli abitanti di Vrindavana, ti sei mostrato fedele alla promessa che i tuoi devoti non periranno mai. Perfetto giudice del tempo e delle circostanze. Nelle sue relazioni con gli altri, Krishna sa perfettamente tener conto delle circostanze di tempo e di luogo, come delle persone che gli stanno intorno. Lo lascia capire a Uddhava quando gli parla della sua danza rasa. La notte della luna piena d'autunno, come questa notte, è il momento più opportuno per la danza rasa. In tutto l'universo il luogo migliore è Vrindavana e le compagne più belle sono le gopi. Perciò, carissimo Uddhava, amico mio, credo che dovrai approfittare di tutti questi elementi favorevoli per abbandonarmi a questa danza. La sua opinione autorevole, basata sulle scritture. È definito Shastra Chakshus colui che agisce in perfetto accordo con gli insegnamenti delle scritture. Le parole Shastra Chakshus significano precisamente colui che vede attraverso gli occhi delle scritture autentiche. Ogni uomo di conoscenza e di esperienza dovrebbe vedere ogni cosa attraverso questi testi. Per esempio, a occhio nudo il sole sembra una massa luminosa, ma alla luce dei libri di scienza e di altre opere che sono autorità in materia, possiamo capire che il sole è ben più grande della terra ed è fonte di un'energia molto potente. Vedere solo attraverso i nostri occhi non è dunque vedere veramente. Il modo corretto di vedere si attua attraverso le opere e i maestri autorevoli. Krishna stesso, che è Dio in persona e vede il passato, il presente e il futuro, si riferiva sempre alle scritture allo scopo di istruire gli uomini. Nella Bhagavad Gita, dove egli parla come autorità suprema, Krishna cita l'autorità di Veda Sutra, del Vedanta Sutra. C'è anche un passo dello Srimad Bhagavatam in cui un personaggio dice scherzosamente che Krishna, il vincitore di Kamsa, è considerato come colui che vede sempre attraverso le autorità degli Shastra. In quel momento, però, per stabilire la sua autorità, stava guardando le gopi che erano diventate come pazze sotto l'effetto del suo sguardo. La sua purezza perfetta. Ci sono due tipi di purezza perfetta. Una permette a colui che la possiede di liberare dai peccati un'anima caduta e l'altra non fa compiere alcuna azione impura. Si dice che ha una purezza perfetta chiunque possieda una di queste due qualità e Krishna le possiede entrambe. Può liberare tutte le anime condizionate e allo stesso tempo non compie mai nessuna azione impura. Un giorno, mentre cercava di troncare gli attaccamenti familiari di suo fratello maggiore Dhritarashtra, Vidura gli disse: «Caro fratello, concentra semplicemente i pensieri sui piedi di loto di Krishna, che è adorato dai grandi saggi e dagli uomini comuni, dagli uomini santi, con versi meravigliosi e pieni di erudizione. Infatti, tra tutti coloro che hanno il potere di liberare gli esseri dai loro mali, Krishna è il più grande. Senza dubbio ci sono grandi esseri celesti come Shiva e Brahma che hanno questo potere, ma essi possono accordare sollievo solo nella misura in cui la grazia di Krishna glielo permette». Così Vidura consigliò a Dhritarashtra, suo fratello maggiore, di volgere i suoi pensieri a Krishna e di adorare lui soltanto. Colui che semplicemente canta il santo nome di Krishna vedrà questo santo nome sorgere nel suo cuore come un potente sole che dissiperà subito le tenebre dell'ignoranza. Perciò Vidura consigliò a Dhritarashtra di pensare sempre a Krishna in modo da eliminare senza indugio tutta la contaminazione che i peccati gli avevano fatto accumulare. Similmente, nella Bhagavad Gita Arjuna si rivolge a Krishna con le parole Param Brahma, Param Dama Pavitram, il purificatore sovrano. Molti sono gli esempi che dimostrano la purezza perfetta di Krishna. Controllo di sé. Colui che possiede un perfetto controllo dei sensi è detto Vasi o maestro di sé. A questo proposito, lo Srimad Bhagavatam insegna: le regine, mogli di Krishna, con i loro sorrisi incantevoli e i loro sguardi furtivi, profondi, puri e conturbanti, avrebbero potuto sedurre perfino i più grandi esseri celesti come Shiva, ma l'incanto del loro fascino non aveva alcuna presa sui sensi di Krishna. Ciascuna delle 16.000 mogli di Krishna lo credeva dominato dal suo fascino, ma non era così. Krishna è dunque il supremo maestro dei sensi, da cui il nome di Hrishikesha, che gli attribuisce giustamente la Bhagavad Gita. La sua perseveranza. È definito perseverante colui che continua a compiere la sua opera fino a raggiungere lo scopo che si è prefisso. Krishna andò a combattere contro il re Jambavan per riprendere il prezioso gioiello Siamantaka. Il gioiello era stato nascosto nella foresta, ma Krishna, senza perdersi di coraggio, si mise alla sua ricerca con una perseveranza esemplare, fino a quando lo scoprì e lo riprese al re. La sua tolleranza. È tollerante colui che può sopportare tutte le difficoltà, anche quelle che sembrano impossibili. Così fu per Krishna, che nonostante la sua costituzione delicata e la morbidezza della sua pelle, non ebbe paura di affrontare qualsiasi difficoltà per servire il suo maestro spirituale all'epoca in cui viveva nel suo ashram. Infatti, il discepolo deve servire il maestro spirituale in ogni circostanza, nonostante gli ostacoli che può incontrare. Vivendo sotto la sua tutela, egli deve mendicare di porta in porta e consegnargli tutto ciò che ha raccolto. Poi, quando il prasada è servito, il maestro spirituale deve chiamare a ciascuno dei suoi discepoli a prendere il pasto. Se si dimenticasse di chiamarne uno, questi dovrà digiunare tutto il giorno, come ingiungono le scritture, piuttosto che cercare di procurarsi il cibo di propria iniziativa. Esistono numerose regole simili. Per esempio, Krishna dovette andare nella foresta a tagliare la legna per il fuoco. La sua indulgenza. Colui che sa tollerare tutte le offese ricevute dal suo nemico dà prova di indulgenza. Il Shishupala Vada descrive l'indulgenza di Krishna quando narra come il Signore impedì l'uccisione di Shishupala. Sebbene fosse cugino di Krishna, Shishupala, il re dei cieli, aveva sempre nutrito invidia verso Krishna. Ogni volta che si incontravano, Shishupala faceva del suo meglio per insultare Krishna e ingiuriarlo in vari modi. Così, quando nell'arena del sacrificio Rajasuya organizzato da Maharaj Yudhishthira, Shishupala cominciò a insultare Krishna, questi non vi diede molta importanza e rimase silenzioso. Alcuni testimoni della scena erano sul punto di uccidere Shishupala, ma Krishna li fermò. Questa è la sua indulgenza. Si dice che quando il tuono rimbomba tra le nuvole, il leone, col suo potente ruggito, risponde immediatamente all'appello del cielo, ma resta indifferente quando gli sciacalli lanciano i loro insignificanti lantari. Sri Yamunacharya glorifica con queste parole l'indulgenza di Krishna. O Ramachandra, amato Signore, la tua indulgenza è così grande che semplicemente per essere prosternato davanti a te, il corvo che aveva graffiato il seno di Janaki ottenne il tuo perdono. Un giorno Indra, il re del cielo, prese la forma di un corvo e assalì Sita, Janaki, la moglie di Ramachandra, graffiandole il seno. Questa era certamente un'offesa a Sita, la madre universale, perciò Ramachandra era pronto a uccidere il corvo. Ma quando il corvo andò a prosternarsi ai suoi piedi, il Signore gli perdonò l'offesa. Sri Yamunacharya continua la sua preghiera dicendo che l'indulgenza di Sri Krishna supera perfino quella di Sri Ramachandra, poiché Shishupala aveva preso l'abitudine di coprire Krishna di insulti e non solo nel corso di una vita, ma per ben 3 vite consecutive. Tuttavia, Krishna fu così indulgente che accordò la salvezza a Shishupala, permettendogli di fondersi nella sua persona. Possiamo quindi dedurre che lo scopo dei monisti, fondersi nella radiosità dell'assoluto, non è molto difficile da raggiungere, poiché anche esseri come Shishupala, profondamente ostili a Krishna, possono ottenere la stessa forma di liberazione. La sua gravità. È definito grave colui che non rivela il suo pensiero a chiunque, o la cui attività mentale e piani d'azione sono molto difficili da capire. Dopo aver offeso Sri Krishna, Brahma lo pregò di perdonargli l'offesa. Ma nonostante l'ardore delle sue preghiere, egli non poté chiaramente capire che se Krishna fosse soddisfatto o no. In altre parole, Krishna fu così grave da non considerare molto sinceramente, molto seriamente le preghiere di Brahma. Altrove è descritta la gravità di cui Krishna diede prova nelle sue relazioni d'amore con Radharani. Krishna ci incordava queste relazioni con Radharani di un silenzio tale che neppure Baladeva, suo fratello maggiore e compagno costante, poteva percepire le trasformazioni che avvenivano in lui. La sua soddisfazione interiore. È definito soddisfatto in se stesso colui che conosce una perfetta soddisfazione interiore, che è libero da ogni desiderio e non è mai turbato, neanche in presenza di serie cause di afflizione. Krishna diede prova di questa soddisfazione quando, accompagnato da Arjuna e da Bhima, andò a sfidare Jarasandha, il temibile re di Magadha, e attribuì poi a Bhima tutto il merito della sua uccisione. Possiamo comprendere da ciò che Krishna, sebbene sia il più glorioso di tutti, non ricerca mai la gloria. Similmente, egli non fu affatto turbato quando Shishupala cominciò a insultarlo. I re e i brahmana riuniti nell'arena del sacrificio organizzato da Maharaj Yudhishthira, indignati, vollero subito soddisfare Krishna con l'offerta di dolci preghiere, ma non poterono scoprire in lui la minima traccia di turbamento. La sua equanimità. È definito equanime in ogni circostanza colui che non è colpito né dall'attaccamento né dall'invidia. Lo Srimad Bhagavatam ci dà un esempio dell'equanimità di Krishna. Mentre Krishna castigava duramente Kaliya, il serpente delle 100 teste, le mogli del mostro si presentarono davanti al Signore e gli rivolsero questa preghiera. «Caro Signore, tu discendi in questo mondo per punire tutti i tipi di esseri demoniaci. Senza dubbio Kaliya, nostro marito, ha molto peccato ed è giusto che tu lo punisca in questo modo. Noi sappiamo che i castighi che infligge ai tuoi nemici e l'affetto che prodigi ai tuoi figli hanno lo stesso valore. E noi comprendiamo che tu punisci questo essere maledetto pensando al suo bene futuro». Un'altra preghiera dice: «O Krishna, amato Signore, il migliore della dinastia Kuru, tu sei così imparziale che sei pronto a ricompensare anche il tuo nemico se lo merita e sei pronto a punire tuo figlio se è colpevole. Agisci così perché sei tu l'autore supremo dell'universo. Tu non sei parziale. E certamente sbaglia colui che crede di trovare in te la minima traccia di parzialità». La sua magnanimità. E definito magnanimo, chiunque sia portato a fare grandi atti di carità. Quando Krishna regnava su Dvaraka, non c'era limite alla sua magnanimità, alla sua tendenza a compiere atti caritatevoli. In realtà, Dvaraka superava in opulenza perfino il regno spirituale con le sue pietre cintamani, gli alberi dei desideri e le mucche surabi. Nel regno spirituale di Sri Krishna, Goloka Vrindavana, si trovano le mucche dette surabi, capaci di dare latte in quantità illimitata. Ci sono anche gli alberi di desideri, i cui rami offrono a tutti, nella quantità desiderata, ogni varietà di frutta, e la terra è fatta di pietre filosofali che trasformano il ferro in oro. Ma benché il regno spirituale, la dimora di Krishna, goda di un'opulenza senza pari, Krishna, con i suoi doni caritatevoli, rese Dvaraka ancora più opulenta di Goloka Vrindavana. Ovunque si trovi Krishna, c'è anche l'opulenza illimitata di Goloka Vrindavana. È detto inoltre che quando Sri Krishna abitava a Dvaraka, si era moltiplicato in 16.108 forme e ognuna di esse abitava in un palazzo in compagnia di una regina. Così, Non solo egli viveva una vita felice con le sue regine, ma offriva anche in carità da ciascuno dei suoi 16.108 palazzi 13.054 mucche ornate di stoffe preziose e ornamenti vari. Così ogni giorno Krishna regalava 13.054 per 16.108 mucche. Chi potrebbe anche solo immaginare il valore di doni così preziosi? Queste erano le abitudini quotidiane di Krishna durante il suo regno a Dvaraka. La sua religiosità. È definito religioso colui che osserva personalmente i principi della religione così come li prescrivono gli Shastra e insegna agli altri questi stessi principi. Una semplice professione di fede non è il segno di una persona religiosa. Si deve agire secondo i principi della religione e mostrare la via con l'esempio. Questa è la vera pratica religiosa. Quando Krishna era presente sulla terra, non c'era traccia di impietà. A questo proposito, Narada Muni disse a Krishna in tono scherzoso: «O amato Signore dei pastori, i tuoi buoi, simboli della religione, camminano sulle loro quattro zampe, hanno certamente bruciato tutta l'erba della irreligione». In altre parole, i quattro principi fondamentali della religione erano così ben custoditi per la grazia di Krishna che non si poteva trovare la minima traccia di religione. Le scritture affermano che poiché Krishna compiva costantemente vari sacrifici a cui invitava gli abitanti dei pianeti superiori, le mogli di quest'ultimi erano quasi sempre lontane dai loro mariti. Mentre si trovavano sole, in assenza dei loro compagni, esse si misero a pregare per l'apparizione di Buddha, il nonno avatara, che doveva manifestarsi nell'età di Kali. Invece di rallegrarsi per la presenza di Krishna sulla terra, esse pregavano affinché venisse Buddha, la nona manifestazione di Krishna in questo mondo, poiché egli doveva porre fine a tutte le cerimonie rituali e a tutti i sacrifici raccomandati dai Veda allo scopo di scoraggiare l'abbattimento degli animali. Le mogli degli esseri celesti pensavano che, poiché l'avvento di Buddha doveva far cessare ogni sacrificio, i loro mariti non sarebbero più stati invitati a queste cerimonie e sarebbero naturalmente rimasti accanto a loro. ci si domanda a volte come mai gli abitanti dei pianeti superiori non vengono più sulla Terra ai giorni nostri. La risposta è semplice. Dopo che Buddha apparve e fece cessare l'offerta di sacrifici allo scopo di mettere fine all'abbattimento degli animali su questo pianeta, gli abitanti dei pianeti celesti non desiderano più visitare la Terra. Altre qualità di Krishna. Il suo eroismo. È detto eroico colui che mostra un vivo entusiasmo nel combattimento ed è esperto nell'arte di adoperare diversi tipi di armi. A proposito dell'eroismo di Krishna nel combattimento, le scritture affermano: «O vincitore del nemico, come un elefante che si bagna in un lago distrugge tutti i fiori agitando la proboscide, così tu annienti innumerevoli nemici col solo movimento delle tue braccia». Quanto all'abilità di Krishna nel maneggiare le armi, possiamo dire che quando Jarasandha, accompagnato da 13 divisioni armate, prese d'assalto le truppe del Signore, fu incapace di colpire anche un solo dei soldati del Signore, e questo grazie all'ottima preparazione militare di Krishna. Un fatto simile è certamente unico nella storia. La sua compassione. È definito compassionevole colui che non può tollerare che qualcuno soffra. Krishna mostrò una simile compassione quando liberò tutti i re che erano stati imprigionati da Maghadendra. Steso sul suo letto di morte, l'anziano Bhishma rivolse a Krishna alcune preghiere, paragonò al sole che dissipa le tenebre. Infatti, i prigionieri di Maghadendra erano stati rinchiusi dentro buie prigioni, ma appena Krishna apparve, simile al sole che sorge, le tenebre si dissipano immediatamente. Così, sebbene Maghadendra avesse potuto tenere prigionieri tanti re, Krishna, soltanto con la sua presenza, li liberò tutti. Questo gesto di Krishna mostra la sua profonda compassione per gli infelici. Krishna mostrò la sua compassione anche all'anziano Bhishma, mentre questi giaceva su un letto di frecce che gli trapassavano il corpo. Così disteso, Bhishma desiderava ardentemente vedere il Signore, e Krishna apparve davanti a lui. Vedendo Bhishma in una condizione così pietosa, Krishna si rivolse a lui con le lacrime agli occhi e non solo pianse, ma dimenticò se stesso, tanta era la compassione che provava per l'anziano Bhishma. Perciò, invece di offrire i suoi omaggi direttamente a Krishna, il devoto li offre prima di tutto alla sua natura compassionevole. In realtà, poiché Krishna è il Signore Supremo, è molto difficile avvicinarlo. Ma il devoto trae sempre beneficio dalla sua natura compassionevole, rappresentata da Radharani, rivolgendosi a lei per ottenere la misericordia del Signore. Rispetto. È definito rispettoso colui che sa mostrare il dovuto riguardo a un maestro spirituale, a un brahmana e a una persona anziana. Quando elevati personaggi si riunivano intorno a Krishna, egli offriva prima i suoi rispettosi omaggi al suo maestro spirituale, poi a suo padre e infine a Balarama, suo fratello maggiore. Così Krishna, dagli occhi simili ai fiori di loto, godeva di una felicità perfetta e manteneva un cuore puro in tutti i suoi rapporti con gli altri. La sua cortesia. È definito cortese colui che non è mai insolente e non ha una natura. Krishna manifestò questa qualità al suo arrivo nell'arena del sacrificio Rajasuya organizzato da Maharaj Yudhishthira, il cugino maggiore. Quest'ultimo sapeva che Krishna è la persona suprema, perciò si accinse a scendere dal carro per riceverlo. Ma non fece in tempo a muoversi che Sri Krishna era già sceso dal suo carro per prosternarsi ai piedi del re. Sebbene egli sia Dio, la persona suprema, Krishna non dimentica mai di uniformarsi all'etichetta sociale in tutti i suoi rapporti con gli altri. La sua liberalità. È definito liberale colui che ha una natura molto dolce. Le parole che Uddhava pronunciò dopo che fu rubato il gioiello Siamantaka dimostrano che Krishna ha una natura così dolce e bonevola che, anche quando qualcuno dei suoi servitori è accusato di gravi offese, egli non ne tiene conto. Considera soltanto il servizio che il suo devoto gli offre. La sua riservatezza. È definito riservato colui che talvolta lascia traperare una certa umiltà e timidezza. La Lalita Madhava spiega come Krishna manifestò questa qualità quando sollevò la collina Govardhana col mignolo della mano sinistra. Tutte le gopi contemplavano la sua fantastica impresa e lui le guarda sorridendo. Ma quando il suo sguardo si sposta sul loro seno, la sua mano si mette a tremare leggermente, il che non manca di seminare il panico tra i pastori che si sono rifugiati sotto la collina. Poi riecheggia un boato tumultuoso e tutti pregano Krishna di salvarli. In quel momento Balarama sorride nel vedere i pastori così spaventati per il tremolio della collina Govardhana. Ma vedendolo sorridere, Krishna crede che Balarama abbia indovinato il suo pensiero quando posava lo sguardo sul seno delle gopi e subito si sente pieno di imbarazzo. La protezione che accorda alle anime sottomesse. Krishna protegge tutte le anime che si sottomettono a lui. Uno dei suoi nemici si sentiva incoraggiato al pensiero che non aveva nulla da temere da Krishna, perché sarebbe stato sufficiente abbandonarsi a lui per avere ogni porzione dal Signore. Talvolta Krishna è paragonato alla luna, che non esita a diffondere i suoi dolci raggi anche sulla dimora dei Chandala e di altri intoccabili. La sua felicità. È felice colui che vive costantemente nella gioia e non è mai turbato da alcun dolore. A proposito della felicità di Krishna, è detto che i gioielli che ornano il suo corpo e quello delle sue regine superano i soni di Kuvera il tesoriere degli esseri celesti. Quanto alle danze che si svolgono ininterrottamente davanti alle porte dei suoi palazzi, esse vanno al di là dell'immaginazione degli esseri celesti. Nel suo regno paradisiaco, Indra contempla sempre le danze delle cortigiane, ma neppure lui può immaginare la grazia delle danze eseguite alle portate dei palazzi di Krishna. Infine, la sposa di Shiva si chiama Gauri, nome che sta a indicare il candore della sua carnagione. Ma le donne meravigliose che abitano nei palazzi di Krishna sono talmente più bianche di lei che la loro carnagione può essere paragonato allo splendore di luna e Krishna poteva ammirarle continuamente. In breve, nessuno può essere più felice di Krishna. Generalmente, un uomo è considerato felice se ha belle donne, ornamenti e ricchezze. Tutte queste opulenze sono presenti nei favolosi palazzi di Krishna e superano in splendore di immaginazione stessa di Kuvera, di Indra e di Shiva. Inoltre Krishna non è soggetto ad alcuna sofferenza, per quanto piccola sia. Un giorno alcune gopi si recano nel luogo dove i Brahmana compivano i loro sacrifici e dissero: «Care mogli di Brahmana, sappiate che neanche la minima traccia di sofferenza può colpire Krishna. Egli non conosce né la perdita, né il disonore, né la paura, né l'angoscia, né la sfortuna. È attorniato solo dalle danzatrici di Vraja e della loro compagnia nel cuore della danza rasa». Sua benevolenza verso i devoti. Così grande è la benevolenza di Vishnu per i suoi devoti che si dice che Vishnu stesso si dà a colui che offre con devozione anche solo un po' d'acqua o una foglia di tulasi. Mentre combatteva contro Bhishma, Krishna mostrò quanto egli sia incline verso il suo devoto. L'anziano generale, morente su un letto di frecce, ricorda in presenza del Signore quanta benevolenza Krishna gli ha mostrato sul campo di battaglia. Infatti, prima della battaglia di Kurukshetra, Krishna aveva dato la sua parola che non avrebbe toccato nessun arma, né a favore di un campo né a favore dell'altro, ma che sarebbe rimasto neutrale. Così, sebbene egli fosse conduttore del carro di Arjuna, non doveva impugnare nessun arma, neppure per venirgli in aiuto. Ma un giorno, per indurre Krishna a rompere la sua promessa, Bhishma manifestò contro Arjuna uno spirito combattivo così eccezionale che che Krishna dovette scendere dal carro, afferrare la ruota di un carro spezzato e correre verso Bhishma come un leone si avventa su un elefante per ucciderlo. Bhishma ricorda la scena e loda Krishna per la sua gloriosa predilezione nei confronti di Arjuna, il suo devoto, anche a rischio di mancare la sua parola.
Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.